Pace a voi. Incominciamo intanto a leggere in Prima Pietro. In Prima Pietro 1. Cominciamo a leggere nel versetto 13. Che dice: perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo non con cose corruttibili, con argento e con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandandovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Gesù Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Io mi fermo qua. Su questo sarebbe tanto da leggere, però vogliamo passare ai primi versetti, il versetto 14. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Tutto questo è scritto, lo sappiamo, però è molto difficile. Ma come dobbiamo riuscire a non conformarci? Perché siamo nel mondo, è molto difficile. Una parola voglio anche in un altro versetto, 17. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. Io il timore del Signore l'ho sempre tenuto a mente. Cosa vuol dire? All'inizio timore era paura, ma è una paura di offenderlo, di non fare la sua volontà. In ogni cosa, quando ci presentiamo, mettiamo davanti al Signore. Non è sempre che ci lasciamo il tempo, ma tante parole o tante azioni. Dobbiamo avere questo timore di dire qualcosa, di fare qualcosa e di pensare: piace a Dio questo? E Dio ci dà la parola, perché il principio, il timore di Dio è il principio della sapienza, della saggezza. E tutto questo è una parola che dobbiamo anche sperimentarla, perché ogni parola che ci ha detto, che ci ha consigliato, dobbiamo metterla in atto. Dobbiamo farla noi, in noi stessi. Ogni prova, ogni cosa, perché uno se non prova, non ha neanche provare per credere, si dice. E questo fa parte anche nelle cose di ogni giorno. E una cosa anche molto importante che dobbiamo sapere che, sapendo che non con cose corruttibili, con argento e con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandandovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Quando pensiamo a questo, non ci ha comprati coi soldi. Io dico sempre, nessuna persona o nessun re, nessun grande uomo ha dato la vita per i suoi cittadini. Ma i re di questo mondo, per difendersi, hanno usato la vita degli altri. E il re dell'universo ha dato la sua vita per noi. Dobbiamo renderci questo. Il timore di Dio è proprio per dare questa importanza di quello che Gesù ci ha detto e che ha fatto. Questo è il timore. Quando pensiamo a questo, abbiamo paura di fare qualcosa che non va, che non viene accettato, non viene approvato da Dio. E io passo oltre, perché sono tante cose che si dovrebbe dire, ma passiamo a Prima Corinzi. Che dice: non date motivo di scandalo né ai giudei né ai greci né alla chiesa di Dio, così come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, cercando non l'utile mio ma quello dei molti, perché siano salvati. La nostra attenzione deve essere sempre perché gli altri possano essere salvati. Noi abbiamo una grande responsabilità, una grande responsabilità. Ma voglio continuare nel primo versetto 11, che dice: siate miei imitatori come anch'io lo sono in Cristo. Noi vediamo la maggior parte qua sa imitare i grandi personaggi, cantanti e tutto. Ma Paolo ha detto: siate miei imitatori come anch'io lo sono in Cristo. E questo è molto importante, che imitiamo come era Paolo e come Cristo dobbiamo seguire. Imitare Lui. Perché molti modelli che seguono sono cattivi esempi di vita, e alla fine, oltre a vestirsi come loro, si drogheranno, si venderanno e forse si suicidano, proprio come i loro beniamini. E vediamo ogni giorno come vanno questi che imitano le persone di questo mondo. Sono osannati. E questo è ancora una nostra natura, molte volte, che ci porta a osannare questo. Ma vediamo di osannare Dio, di vedere, di imitare le sue virtù, come Lui ci ha insegnato. Imitare Gesù significa assumere il suo stesso stile di vita, stesse reazioni, stesse attitudini e stesso carattere. L'unica persona che dobbiamo seguire è Gesù Cristo. Con Lui saremo sempre vincenti, sapremo sempre come e cosa fare, in qualsiasi momento della nostra vita, avremo sempre la parola giusta da dire, anche nei momenti più difficili. Altri guarderanno il nostro modo di fare e vorranno imitarci, come diceva Paolo. Essere imitatori del discepolo significa essere imitatori del maestro. E vediamo di imitare, perché la gente sa, molte volte disprezza, ma poi la parola detta sa Dio come, perché chi disprezza alla fine compera. E questo è molto importante, che non dobbiamo avere paura. E leggo anche in Filippesi. Filippesi 4:4. Che dice: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui in qualche virtù e qualche lode siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele. E il Dio della pace sarà con voi. Io voglio soffermarmi nel versetto 4, che dice: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. E non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Non è facile sempre rallegrarsi. Qua io avevo così letto anche in una parte: possiamo rallegrarci sì, quando le cose vanno bene, quando siamo in compagnia di qualche persona ci rallegriamo, quando ci vediamo che ci aiutano, ma quando le cose vanno male è difficile rallegrarsi. Ma qua dice che dobbiamo rallegrarci nel Signore. E che vuol dire? Di quello che Lui ha fatto per noi, di quello che Lui è per noi. Non per le cose come vanno. Se noi abbiamo sempre il nostro pensiero alle cose del mondo, quello che succede. Ma se ci rallegriamo nel Signore, vediamo nelle sue, di quello che Lui ha fatto per noi. Che dice: perché un cristiano possa rallegrarsi sempre, bisogna che si rallegri nel Signore, nei suoi doni, nella vita eterna che ci ha dato, nel soccorso, di tutti i doni, dell'aiuto di ogni giorno che vediamo che ci dà, non delle cose che non vanno bene, ma dei doni che Lui ci ha dato, di quello che Lui è. Se ci rallegriamo su queste cose, vediamo le cose sue. Dio ci conosce e non ci chiede mai una cosa impossibile. Se si prende la pena di ripetere parecchie volte queste esortazioni, rallegratevi che l'Apostolo Paolo ha scritta nella cella di una prigione romana, e perché la chiave di questa gioia è nel Signore. Vogliamo a Lui i nostri sguardi se vogliamo trovare sempre dei motivi di gioia. Paolo, proprio quando era in prigione, si rallegrava, perché lui vedeva di ciò che Lui ha fatto per lui. Quante cose ha provato Paolo? Fatto provare cose terribili, ma la sua vista, il suo rallegrarsi è nelle cose che lui gli ha promesso, gli ha dato, l'incarico che lui gli ha dato di annunciare l'Evangelo, la bella notizia. E noi vediamo che è anche scritto, che sempre Paolo ha scritto: ma come è scritto, è in Corinzi, leggo io, prima Corinzi 2:9, ma come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelli che Dio ha preparato per coloro che lo amano. L'uomo non può neanche immaginarsi quello che Dio ha preparato per noi. E quando vediamo questo, ci rallegriamo in ogni situazione. Proviamo a rendere questa vita con questa nostra gioia di rallegrarsi e ringraziare Dio che ci ha trovati, che ci ha riscattati, ma prima di tutto ci ha così presi per il coppino, che ci ha fatto conoscere. E se no, che senso avrebbe la nostra vita, in particolar modo in questi momenti di confusione, di terrore? Tutti hanno paura. In noi non c'è paura, perché sappiamo di quello che Lui ha preparato. E questa è la medicina di come possiamo vincere il mondo e come possiamo non cadere un'altra volta nelle cose del mondo come si era prima. Questo ci aiuta, perché abbiamo questo pensiero di vedere le cose sue. Le cose del mondo, le cose materiali vanno in secondo ordine perché ci necessitano, ma non sono quelle proprio utili oppure quelle necessarie. Ancora una lettura in Ebrei. Se non viviamo con questi pensieri, con questo apprezzamento delle cose di Dio, sono sempre le cose del mondo che sono più appetibili. E quando cadiamo, quando torna a entrare il peccato, produce altri peccati. E dobbiamo stare attenti, perché è facile cadere. Io il primo, perché so, anche nella mia vita di credente, so quanto è facile, quanto è difficile. anche rimanere, ma se abbiamo questo pensiero, questo sguardo su Dio. Perché Gesù ha detto, i miei comandamenti non sono gravosi. Perché ha detto questo? Perché apprezziamo le cose sue e Lui quando entra in noi ci dà la sua natura che ci fa fare le cose che Lui desidera, le cose onorevoli come abbiamo letto prima, le cose belle, le cose che possiamo dare al mondo, che vedono che siamo diversi e vedono che siamo diversi non con parole, non con, ma con la vita, è quella che dobbiamo specializzarsi in questo, perché Dio ci ama, come si dice, se non vuoi capirla con le buone, il Signore ci darà con le cattive. E così evitiamo anche che ci punisce troppo dopo. In Ebrei 4:11. E la soddisfazione è sempre quando riusciamo a fare le cose difficili, non solo da noi stessi, ma insieme con lo Spirito del Signore. In Ebrei 4:11. Che dice, sforziamoci dunque di entrare in quel riposo finché nessuno cada secondo lo stesso esempio di disubbidienza. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio. È penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolle. Dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo renderne conto. La peggior cosa è essere falsi con Dio. Pensando che, ma Lui conosce anche i nostri pensieri. Non si può scherzare con Dio. Anche molte volte si promette, ma non è che non dobbiamo promettere, ma di quello che promettiamo, anche se ci costa, dobbiamo eseguire. È lì che Dio ci prova questa fede. Perché la cosa in questo mondo delle persone è proprio la falsità. Io ho provato con tante persone che vedevo la falsità quando avevi da fare con le persone. E questo non si può fare con Dio. Dobbiamo avere questo terrore di essere falsi. Perché Lui pensa, vede, sente cosa pensiamo e come siamo. Non è che questo non può succedere, ma se proprio è nel nostro intimo ancora questo, io dico, si può dire neanche peccato, ma questa nostra natura, questa natura ancora di falsità. Allora vediamo di stare attenti, se vogliamo vivere in pace non solo con Dio, ma anche con le persone, perché è facile non solo essere falsi con Dio, ma anche tra di noi. E questo ci comporta a vivere in quella genuinità, ma anche semplicità. È facile cadere nella falsità, perché magari dopo ci scusiamo. E io con questo vi lascio, ma voglio così dire a Gesù. Gesù, questa chiesa è tua. Fortificala. Guidala. Conservala. Dali ciò che ogni persona ha bisogno, come abbiamo letto, nel tempo che tu ci dai da vivere. Ma alla fine prendila, portala a Dio, purificata. Amen.